Ciao Malù.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
Dammi la tua prima fotografia della Juve di Tudor, che cosa hai visto, che cosa ti è piaciuto?
Ho visto quello che abbiamo visto tutti, una squadra che mi è sembrata meno contratta del solito, e lui poi con quel gesto che ha fatto ripartire l'azione per il gol di Yıldız, in quel fotogramma c'è tutto Tudor, no? Anche se diciamo un episodio, però ti fa capire quanto lui vuole subito entrare in empatia con il mondo Juve, che già è un mondo che conosce, un mondo che l'ha accolto bene, perché come tu dicevi ha fatto parte di una squadra forte che non sceglieva, che cercava di vincere tutto, e soprattutto ha cercato di sdoganare i giocatori, in questo caso Yıldız per esempio, mettendolo nel proprio ruolo a suo agio, perché il talento secondo me non va ingabbiato, va gestito, ok, però non va ingabbiato. Un giocatore che ha qualità, a volte non bisogna chiedergli quello che fanno altri, no? Io mi ricordo sempre che una volta parlai con un allenatore che per noi è stato un mito, per noi la nostra generazione, penso anche per te Paolo, un certo Carlo Mazzone, no? Che quando sì, sparivano i numeri 10, lui dice io quando Baggio non deve pensare a rincorrere quel pallone in più, perché io in campo sono fortunato, su due filippini che lavorano per lui. Fece quella battuta per dire che comunque non gli potevi chiedere quello che non è nel suo DNA, lui doveva fare quello che gli ha permesso di essere quello che è stato. In questo caso, a te debito le popolazioni, ma per fare un esempio, Yıldız va lasciato in quel ruolo lì, dove può, non dico fare quello che vuole, ma può sprigionare quello che è, diciamo, la sua qualità, sapendo che al giorno d'oggi non basta, cioè, tu fai l'80% di quello, ma anche un 20% a livello di lavoro difensivo lo devi fare per permettere alla squadra di avere un minimo di equilibrio.
Tra l'altro, Malù, a me la cosa che ha colpito di più della prestazione di Yıldız, che ricordiamo che era stato un po' confinato sulla fascia sia da Thiago Motta che da Allegri anche l'anno scorso, è che, come dici tu, poi lui è andato a fare un lavoro difensivo anche perché non è che a fare il lavoro difensivo si perde la nobiltà o non si è decisivi. Cioè, gli ho visto fare delle grandi giocate d'autore, giocatori importanti, giocate importanti nella nostra metà campo, esattamente come ad esempio faceva Dybala. Cioè, ormai i grandi giocatori fanno anche questo. Diverso è correre a vuoto e inseguire i giocatori e fare i terzini. Ma se tu a 70 metri dalla porta mi fai un numero e mi consenti di aprire il campo, questo è il calcio di oggi e questo viene chiesto a chiunque abbia talento. E Yıldız ha dimostrato di saperlo fare.
Sì, sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Ma difatti la premessa proprio è stata quella. Cioè, il giocatore di talento non va ingabbiato. Sicuramente certi dettami tattici vanno istruiti, però poi alla fine sono quelli che ti permettono di vincere le partite. Bisogna sempre trovare un punto di equilibrio. I giocatori non sono tutti uguali, nel senso che non giocano tutti nello stesso ruolo, non tutti hanno le stesse caratteristiche, perché se no sarebbero 11 che giocano alla stessa maniera, ma non è così, per fortuna, perché giustamente il bello di questo sport è che il fatto di avere diversi ruoli permette a una squadra di giocare in una certa maniera. Dunque, assolutamente, il fatto di sentirsi responsabilizzati è una bella cosa, perché comunque adesso alibi non ce ne sono. Penso che lui, Tudor, cercherà di mettere ognuno nel proprio ruolo, come ha già fatto, e adesso dipende dai giocatori, perché alibi, ripeto, non ce ne sono più, devono fare bene da qui a fine campionato, è come fossero tutte finali, perché l'obiettivo è senza se, senza ma, deve essere il quarto posto.
Cosa ti è piaciuto di più dal punto di vista dell'atteggiamento collettivo e cosa invece ti sembra che Tudor debba necessariamente migliorare, perché siamo ancora molto molto indietro? Perché qualcuno ad esempio ha sottolineato la Juve ha prodotto poco in realtà in termini offensivi, non si è visto un grande calcio. Sei d'accordo con questa visione? Cioè, la Juve che abbiamo visto col Genoa basta secondo te per arrivare quarti?
No, la Juve che abbiamo visto col Genoa è un inizio, perché comunque quando tu non stai bene, diciamo, già quando incominci a toglierti la febbre ti senti già un po' meglio, ma non sei guarito al 100%. Fatevi fare un po', diciamo, queste metafore per far capire che comunque la Juventus, come ho detto, adesso ha 8 finali, deve fare molto di più, deve aumentare l'intensità per quanto riguarda il lavoro sotto porta, deve aumentare l'intensità globale, perché comunque a un certo punto andava sotto ritmo la squadra con Thiago Motta, purtroppo, per vari motivi. Dunque, cioè, queste cose qui non è che dall'oggi al domani, perché arriva un allenatore, entro 4 giorni le cambi. È quello che dovrà lavorare assolutamente. La prova del 9 è subito pronti via contro la Roma, che nel girone di ritorno è la squadra che sarebbe prima in classifica, la squadra più in forma, 7 vittorie su 7, e di conseguenza la Juventus deve andare a Roma, deve andare a Roma a cercare di fare la partita, fare comunque quello che tutti si aspettano, perché la fortuna, tra virgolette, è stato anche che Pontivia affronti in Genoa, che in una condizione di classifica non con l'acqua alla gola. Invece quando va a giocare con la Roma, giochi contro una squadra che per lei è l'ultima speranza per sognare un qualcosa di pazzesco, perché comunque la Roma fino a dicembre era lontanissima da tutto, dalla zona Europa, era la seconda parte della classifica. La partita contro la Juventus è un dentro fuori per loro, ma anche per la Juve, perché comunque tutto l'ambiente aspetta la prova del 9 di una partita con uno spessore di difficoltà diverso.
E purtroppo è arrivata la tegola dell'infortunio di Gatti, che starà fuori almeno un mese, quindi insomma nello sprint finale non c'è. Cosa pensi che succederà? Cioè, Tudor confermerà comunque la difesa 3, mettendo Kalulu come è successo già in Juve-Genoa, o pensi che l'assenza di Gatti lo indurrà a cambiare anche la linea difensiva?
Allora, sono valutazioni che farà lui vedendo proprio in maniera attenta il giocatore, ma io penso che confermo la difesa 3, perché comunque quando è entrato Kalulu ha fatto bene anche lui. Cioè, la duttilità di Kalulu è proprio quella, si può giocare sia da centrale ma sia anche da braccetto. Dunque è un giocatore che sotto quell'aspetto è uno dei giocatori più intelligenti che ci sono nel campionato italiano, come interpreta quel ruolo lì. Dunque sì, manca comunque i centimetri, l'ardore fisico che trasmette un Gatti, però ripeto, da adesso in poi chi c'è, tutti i giocatori, non dico si giocano la conferma, nel senso comunque adesso si fanno anche valutazioni singolo per singolo, dunque ognuno cercherà di tirare fuori quel qualcosina in più che fino adesso magari per vari motivi non è uscito.
Senti, ovviamente si pensa anche molto al futuro, no? In questo momento, però come giustamente stiamo dicendo da un po' di giorni a questa parte, insomma, c'è una differenza abissale tra arrivare quarti e non arrivarci, e tu hai detto una cosa molto giusta adesso: ci sono i giocatori che si giocano il futuro. Chi vedi assolutamente fuori dalla Juve a oggi e a 8 partite per cambiare il suo destino? Mi dai 2 nomi che pensi che siano totalmente insufficienti?
Totalmente insufficienti. La situazione, cioè, io direi Douglas Luiz, che è un giocatore che a me piace tanto, ma perché è stato infortunato, e io a giocatori così, ripeto, da direttore sportivo lo dico questo, dare sempre una seconda opportunità, perché un giocatore che fino a qualche mese fa era uno dei migliori centrocampisti in Premier, il campionato con ritmi più forsennati al mondo, non può in Italia in qualche modo essere una meteora. Dunque io sono per un resettare e ridare comunque una seconda opportunità, perché è capitato in passato, soprattutto, ma non solo stranieri, anche italiani che l'anno prima per n motivi hanno fatto bene, ma l'anno dopo si sono ripresi, diciamo, la scena. Dunque, non sono così a mandar via cuor leggero. Mando via quando proprio vedo che il giocatore in quell'ambiente non ha legato, che il giocatore in quell'ambiente non si sente, cioè, non si sente parte del progetto, cioè tante cose che devi per forza essere nel quotidiano per capire. Non mandar via da lontano, diciamo, sono visioni che uno può avere, però giustamente sono da lontano. Bisogna essere all'interno, perché sono decisioni molto, molto importanti, e si prendono guardando anche proprio alla virgola, guardando i minimi dettagli.
Si è dibattuto molto, soprattutto la scorsa settimana, poi la vittoria col Genoa ha un po' tranquillizzato tutti. Si è dibattuto molto di Giuntoli, anche in relazione al fatto che qualcuno ha scritto o ha detto che la scelta di Tudor di fatto non fosse la sua, che lui pensasse a un altro tecnico ed era in nome di Mancini quello che era uscito fuori. Tu come vedi la situazione? Cioè, ritieni che un mancato quarto posto, una mancata qualificazione in Champions, metta in discussione profondamente anche Giuntoli? Cioè, c'è il rischio che salti, oppure anche lui, un po' come Tudor, con il quarto posto rimane e si riparte?
Allora, ti rispondo proprio in maniera chiara. Secondo me non rischia niente e non deve saltare. Ti rispondo subito, perché la scelta di Thiago Motta è stata la scelta sua, perché la scelta dell'allenatore, lo ripeto sempre, è del direttore sportivo che informa la proprietà. Non è della proprietà e il direttore sportivo, diciamo, subisce. Perché comunque è proprio nelle... cioè, diciamo,
uno dei capisaldi, è il suo lavoro.
È uno dei capisaldi quello di poter scegliere l'allenatore. Giustamente tu fai una scelta su un allenatore che, ripeto, purtroppo per vari motivi la scelta non è andata bene come tu pensavi, non è che tu devi pagare, cioè tu hai dato la scelta a questo allenatore tra virgolette se l'è bruciata, tu vai avanti per la tua strada scegliendo un altro allenatore, però facendo capire chiunque tu prendi che ok, io ti scelgo, ma in qualche modo devi anche farti guidare da me. Io quando dico farsi guidare, un direttore sportivo non fa la formazione all'allenatore, però gli sta vicino, lo consiglia, perché quando uno è a bordo campo vede gli allenamenti e dunque può anche dire qualcosa: guarda, in questo periodo sto vedendo bene questo, cioè, sei lì per supportarlo, e in conseguenza se tu, il tuo allenatore, tu vuoi supportarlo e lui non si fa supportare, oppure in qualche modo viene a mancare quel feeling, quella fiducia reciproca, e lì si rompe qualcosa, perché il direttore sportivo a livello gerarchico è il capo dell'allenatore, dunque l'allenatore si deve confrontare col suo capo, e di conseguenza però spesso questa cosa succede, sempre che magari trovi il direttore sportivo che sembra invadente l'allenatore, oppure l'allenatore che non vuole che tu gli parli di determinate cose, perché sembra che no, ci vuole un rispetto dei ruoli, ma sapendo che chi mi ha messo lì è perché crede in me, non è che mi mette lì per farsi un autogol. Dunque assolutamente ci vuole un equilibrio tra direttore sportivo e allenatore.
Ho un'ultima curiosità: abbiamo visto un Vlahovic titolarissimo col Genoa, l'abbiamo visto combattere ma non incidere. Ti stupirebbe che in caso di conferma di Tudor Vlahovic riuscisse a cambiare idea? Dico riuscisse perché per adesso non è stato così, e quindi andasse incontro anche a una spalmatura dell'ingaggio e quindi a un nuovo rapporto con la Juve, oppure per te questa è una strada davvero ormai segnata, non ci sono possibilità di cambiamento?
Tutto dipende da come finisce la stagione, dipende dal quarto posto, per il quarto posto vuol dire anche soldi sicuri, dipende anche da questo mondiale per club, che non ne parliamo perché è una cosa nuova, ma che porta andando avanti la competizione, porta soldi importanti, ma soprattutto il progetto tecnico, chi sarà l'allenatore e quanto l'allenatore voglia mettere Vlahovic come attaccante titolare, come punto di partenza del suo progetto e come lui giocatore percepisca l'interesse nei suoi confronti di squadre, perché se non vengono top club ma vengono squadre di seconda fascia, chi glielo fa fare di andare via dalla Juventus? Cioè, alla fine bisogna anche capire che siamo in un mercato, se ti vogliono i top club magari uno ci fa un pensiero, se ti vogliono dei club che tra virgolette non valgono la Juve, è normale che una soluzione bisogna trovarla, però lui deve in questo momento aiutare la squadra con i suoi gol, arrivare al quarto posto, poi le decisioni secondo me si prenderanno a fine anno, con la consapevolezza di avere tutto il quadro della situazione sotto controllo.
Grazie Malù, buona giornata, grazie per il tuo contributo.
Buon pomeriggio.
Ciao. Allora vado a leggere ancora.